Liceo Salesiano Valsalice e Radio Valsoner presentano La Divina Radio Commedia. 18 canti della Divina Commedia a cura degli studenti del triennio. Nella puntata di oggi.
Ciao a tutti, noi siamo i ragazzi della quarta B e con questo podcast vi presenteremo il sesto canto del Purgatorio, illustrandovi i temi, i personaggi, i dubbi e le perplessità che rincorrono il nostro poeta, che è accompagnato sempre dalla figura di Virgilio nel cammino verso la meta tanto attesa. Come nell'inferno e nel paradiso, anche il sesto canto del Purgatorio è di ispirazione politica e qui l'attenzione è riportata su un'invettiva contro l'Italia, cioè sulla nazione come istituzione intermediaria fra comune e impero, che è degradata a causa della cattiva gestione, senza più una guida e con un futuro di sofferenza accompagnata dalla corruzione della classe politica. Ci troviamo quindi nel secondo balzo dell'antipurgatorio, è il 10 aprile del 1300 e siamo insieme ai morti di morte violenta. Queste anime hanno subito l'omicidio e hanno atteso l'ultimo momento della loro vita per pentirsi. Come i pigri che abbiamo già incontrato nel primo balzo, loro devono attendere un tempo pari alla durata della loro vita prima di entrare in purgatorio e devono camminare compatte lungo la costa del monte, cantando coralmente il Salmo Miserere. I temi principali che invece ritroviamo in questo canto sono la dottrina del suffragio, che in realtà è già presente nei canti precedenti, e nelle parole dei penitenti. Qui Dante dubita che il decreto divino, come l'espiazione dei peccati, possa essere modificato dalla preghiera degli uomini. Però Virgilio lo rassicura, spiegandogli che la carità delle anime buone può soddisfare la giustizia divina, compensando le colpe dei penitenti, e che questo non implica una modifica delle leggi eterne. Un altro tema fondamentale è Sordello d'Agoito, con cui inizia una serie di incontri con poeti che caratterizzerà il viaggio nel purgatorio. Tutti questi incontri saranno infatti significativi per la comunione intellettuale e spirituale con Virgilio e Dante. Un tema fondamentale, che è proprio il tema principale del canto, è il tema politico, dove l'oggetto dell'invettiva contro l'Italia viene strutturata in tre parti differenti. L'Italia è lacerata da guerre e ingiustizie, il temporalismo della Chiesa e il disinteresse dell'impero, e poi la condanna alla società temporanea e l'auspicio di un imminente intervento risolutore sotto forma di punizione divina o nella figura di un imperatore che potrebbe essere ispirata a Dio. L'ultimo dei temi molto importanti di questo canto è appunto l'invettiva contro Firenze, che è considerato uno degli attacchi più violenti della commedia, nel quale con un tono sarcastico si denuncia l'ambizione, l'avidità, l'incivilità e la fragilità della sua politica e della sua gente corrotta.
Quindi alla fine questo Dante ha condannato praticamente tutti della sua grande Italia, ma anche della sua piccola Firenze. Quindi adesso proporrei una piccola pausa, ma sempre rimanendo in tema, e come se non con i quali alibi di Daniele Silvestri.
Sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo. E neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare, no, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali alibi calibri la validità, quali alibi colibri libri nell'aria, e quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà, per quali
mandato di meriti la tua indennità, quali lavi i crediti, credi di avere qua per qualità, citi traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi ti recriminerà.
Show the fuck no. Abbassa la cresta e smetti di chiedere la busta, l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta la busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali alibi calibri la validità, quali alibi colibri libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi dire criminerà. Zitto, zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina cina ci nasconde cose, cose è meglio dire di restare statici. Ti ci dovevi abituare prima, ti ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come dei re magi che calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali alibi calibri la validità, quali alibi colibri libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi dire criminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali lavi crediti, credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi dire criminerà.
La Divina Radio Commedia. Dentro il canto.
Ci troviamo nell'antipurgatorio, la parte bassa della montagna del purgatorio, dove vi sono presenti i primi tre balsi e la spiaggia. I penitenti iniziano qui ad espiare, dovendo aspettare un determinato periodo di tempo e passare nel vero e proprio purgatorio, dove purgare con pene fisiche i propri peccati. Noi, più precisamente, siamo nel balzo 2, dove troviamo i morti di morte violenta. Queste anime sono tutte decedute a causa di un omicidio e, come i pigri, hanno aspettato l'ultimo momento per pentirsi. Il loro periodo di attesa corrisponde alla durata della loro vita terrena. Dante, all'inizio del canto, si volge ai morti per forza e, dopo avergli promesso un ricordo perpetuo sulla vita terrena, si libra dalla ressa. Fra gli altri incontra gli Arentini, ben in casa dalla Terina, ucciso per vendetta, Guccio da Tarlati, morto annegato, Federico Novello dei Conti Guidi, il Pisano Gano, il Conte Orso degli Albertini e infine Pier della Broccia, che morì impiccato per la falsa accusa della regina Maria di Brabante. Dante, riferendosi ad un passo dell'Eneide, in cui arguisce che le preghiere non possono piegare il decreto del cielo, domandò a Virgilio come mai queste anime invochino costantemente la preghiera di suffragio. Virgilio gli rispose spiegando che il giudizio divino non muta, anche se l'ardore di carità abbrevia il tempo dell'espiazione, e che non si dovesse prendere in considerazione l'Eneide, dato che trattava anime pagane. A questo punto Dante e il suo maestro scorgono un'anima che se ne stava un po' in disparte, sola soletta, termine che conia Dante stesso. Guardava fisso verso di loro e gli indicherà la via più breve per proseguire all'interno dell'antipurgatorio. Virgilio, presentandosi, afferma di essere di Mantua, cioè Mantova, e questo fa sì che l'ombra, sordello da goito, si slanci in un innato abbraccio fraterno, proprio perché erano concittadini. Sordello fu uno dei maggiori italiani di lingua provenzale, ma fu anche giullare, uomo di corte e musicista. Si imbaghì presso Verona di Cunizza da Romano, moglie del conte, e infatti la celebrò nei suoi versi nelle liriche più note. Morì presumibilmente intorno al 1273. Dante sfrutta l'episodio con egli e Virgilio per una amara apostrofe contro l'Italia e Firenze, come ogni sesto canto della Divina Commedia. Infine Dante taglia uno spazio di polemica per Firenze, la sua patria. Il poeta denuncia i vizi della sua gente corrotta con forte sarcasmo, condanna l'inciviltà e l'avidità della sua politica. Dante continua a chiedere a che cosa siano servite le leggi di Giustiniano, il Corpus Iuris Civilis, se tanto l'Italia era paragonata al cavallo con la sella vuota perché non c'era un imperatore. L'invettiva si rivolge poi alla Chiesa, che ostacola il potere all'imperatore e ad Alberto d'Asburgo, colui che aveva rinunciato a prendere il potere sulle regioni italiane. Allora il poeta si domanda: Dio ha veramente distolto il suo sguardo dall'Italia? Dante passa al suo canto successivo senza neanche congedarsi.
La Divina Radio Commedia. I versi immortali.
Pure Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispose al suo dimando.
Ma di nostro paese e della vita cinchiese, e il dolce duca incominciava. Mantua e l'ombra, tutta in sé romita, surse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: «Oh, Mantuano, io son sordello, della tua terra!» E l'un l'altro abbracciava.
«Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello!»
Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui festa. E ora in te non stanno senza guerra gli vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quel cun muro una fossa serra.
La Divina Radio Commedia. La parola al prof.
Bene, è arrivato adesso il momento di fare qualche domanda, perché magari durante il canto sono sorti dei dubbi o addirittura ci sono state delle incomprensioni da risolvere. Io vorrei fare una domanda al professore riguardo all'incontro tra Dante e Sordello. Dante, durante il dialogo, si mostra molto calmo e maturo. La mia domanda, infatti, che sorge spontanea, riguarda a cosa si deve questa sua maturità.
Grazie mille per la domanda. Ma dunque, intanto Dante rimane calmo, ma in realtà è un trucco, perché a non rimanere calmo è Sordello, che invece si lancia in un'invettiva che occupa quasi tutto il canto. Mentre Sordello si lancia in questa dura apostrofe sulla situazione politica italiana, Dante, da umile allievo, ascolta. Però in realtà qui è avvenuto un transfer, cioè lui, Dante, ha prestato a Sordello la sua ira. Tanto è vero che, fateci caso anche voi studenti, molte volte uno non si ricorda che quelle parole le sta pronunciando Sordello, ma automaticamente le attribuisce a Dante. Insomma, è un gioco di scambio di personalità che nella Divina Commedia, devo dire, avviene spesso.
Innanzitutto vorrei ringraziare il professore per la risposta alla domanda di Andrea. Invece, come seconda curiosità, volevo chiedere perché scegliere proprio Sordello come espediente e causa scatenante dell'invettiva di Dante.
Grazie a te, Lorenzo. Ma dunque, la domanda mira a farmi parlare di Sordello sostanzialmente. Ma Sordello è scelto perché simboleggia l'amore di patria. Era famoso, fra l'altro, Sordello per una sua composizione poetica che era il compianto per Ser Blackaz, in cui ricordava a tutti i principi italiani il grande scempio di quello che avevano fatto, insomma, poiché non c'era un unico cuore pulsante nell'Italia. La faccio un po' breve, ma è così. Certo, Sordello era per Dante qualcosa di molto di più di quello che può essere per noi oggi come scrittore, poeta, ecco, un nome minore. Non fosse per Dante non ne parleremo nemmeno, probabilmente. Per Dante però era un personaggio importante, e lo sceglie perché lo ritiene il più adatto a parlare al suo posto e a ricordare a tutti cosa vuol dire amare il proprio paese.
Infine, come terza e ultima domanda, ma non per importanza, mi viene quasi spontaneo fare una domanda riguardo a Sordello e Virgilio, in particolar modo dopo l'inaspettato abbraccio che avviene tra i due. Vorrei quindi porle questa domanda: che cosa unisce Sordello e Virgilio in questo canto?
Dunque, Sordello e Virgilio sono entrambi conterranei, potremmo dire, perché Virgilio è nato ad Andes, che era un villaggio vicino a Mantova, dove poi sorgerà Mantova. E Sordello invece è nato a Goito, che è un borgo di Mantova in pratica. Certo, a noi sta cosa fa un po' sorridere, perché sono passati tantissimi anni, Virgilio primo secolo avanti Cristo e Sordello secoli e secoli dopo, però sapete che Dante non ha, come si dice, il senso del divenire storico, per cui per lui che siano passati anche, non so, 700, 1000 anni, per lui non è importante. Andes, Goito e Mantova, e quindi se sono mantovani non conta se sono passati tanti secoli, sono conterranei, concittadini, parlano lo stesso linguaggio, e Dante, faccio notare, si mette insieme a questo bel terzetto per dire: ehi ragazzi, ci sono anch'io però, in mezzo a cotanta scienza, ricordatevi che il terzo incomodo c'è e sono proprio io. La Divina Radiocommedia, curiosando nel canto.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa sezione della rubrica dove vi introdurremo le curiosità che abbiamo scelto del canto 6. Una di queste si trova nel verso 106, che a mio parere è davvero interessante, vero Albi?
Hai ragione Phil, stavo proprio dicendo a Ste che in questo canto Dante, nel verso 106, scrive: vieni a vedere Montecchi e Cappelletti. Dante qui si riferisce proprio alle due famiglie, da cui successivamente Shakespeare e altri poeti presero ispirazioni per le loro opere. I Montecchi erano infatti una potente famiglia ghibellina veronese, mentre i Cappelletti erano una famiglia guelfa di Cremona, da cui furono banditi da Umberto Pallavicino, perché in continuo contrasto con un'altra famiglia cremonese, quella dei Barbarasi. E proprio Giulio Ferroni, critico, storico della letteratura, accademico e saggista romano, che ha spiegato il mistero della nascita dell'accostamento Montecchi-Cappelletti.
Molto interessante anche nel verso 111, quando Dante ci parla di Santa Fiora. Santa Fiora era una contea del territorio senese situata sotto il monte Amiata. Fu un dominio secolare e feudale di un'importante famiglia ghibellina, quello degli Aldobrandeschi, che occupavano gran parte del territorio della Toscana meridionale. Nel momento in cui Dante scrive della contea, questa apparteneva già alla parte guelfa di Siena. La contea di Santa Fiora, dalla metà del XV secolo, vive un periodo difficile. E vedrai Santa Fior come oscura, scrive a tal proposito Dante, nel sesto canto del Purgatorio. In seguito, nel 1439, con il matrimonio tra Cecilia Aldobrandeschi e Bosio della famiglia Sforza di Milano, il decadimento di Santa Fiora si arrestò e i nuovi signori investirono ingenti risorse per impreziosire il capoluogo di chiese, di un nuovo palazzo comitale e di prestigiose opere d'arte. Nel 600 Santa Fiora era uno dei centri più popolosi della parte occidentale dell'Amata. Tuttavia, una grave crisi economica della famiglia determinò impoverimento e la successiva vendita di molte proprietà e poi dell'intera contea ai Lorena. Con la riforma istituzionale del Granduca Pietro Leopoldo, la contea cessò di esistere in qualità di entità autonoma e entrò a far parte integrante del Granducato di Toscana.
Grazie Ste anche questa bellissima curiosità che personalmente non conoscevo e fateci sapere se voi la conoscevate. Grazie per averci seguito e mi raccomando rimanete sintonizzati su Radio Commedia.
Siamo giunti al gran finale, per cui è il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Falsonair vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radio Commedia.
Speriamo di avervi fatto compagnia in modo gradevole e che da oggi Dante sia anche un po' vostro. Un saluto dalla quarta B e vi lasciamo all'italiano di Totò Cotugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Falso Nerd vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radio Commedia.